Buongiorno a tutte e tutti, eccoci di nuovo per la consueta finestra sul Regno Unito e riprendiamo con le prime riflessioni sul tipo di mondo nuovo, tra virgolette, che sta venendo fuori dopo l'uscita definitiva del Regno Unito dall'Unione Europea. E oggi volevo andare subito in collegamento con un nostro compagno di Brescia, un collaboratore di Radio Onda d'Orto, nonché docente universitario a Londra, che attualmente si trova a Brescia, ma almeno fino a poche settimane fa andava su e giù tra l'Italia e il Regno Unito. Quindi volevo andare in collegamento con Nicola Montagna. Quindi un attimo che eccoci.
Sì,
buongiorno. Buongiorno Nicola. Eccoci qua. Senti, so che non c'hai moltissimo tempo perché appunto devi iniziare già una lezione alle 11, quindi magari riusciremo anche a risentirci una prossima volta, però volevo sentire da te inizialmente, cioè almeno il tuo parere, anche la tua esperienza personale rispetto all'accelerazione che è successo nell'ultimo anno. Appunto il 31 gennaio dell'anno scorso Regno Unito esce ufficialmente a livello politico dall'Unione Europea, quindi c'è stata questa fase di transizione e quindi dal 1 gennaio si trova definitivamente fuori anche dal mercato libero. E quindi prima volevo appunto chiedere la tua esperienza, e poi, visto che tu ti occupi anche della questione dell'immigrazione, anche delle politiche di immigrazione, volevo magari come una seconda domanda chiederti anche quello che sta cambiando realmente rispetto all'immigrazione. Quindi se ci vuoi dire due parole su appunto la tua esperienza di questi ultimi mesi.
Va bene, innanzitutto vi ringrazio per avermi chiamato, è sempre un piacere parlare per radio, dato che appunto, come hai detto, a mia volta sono collaboratore, tra l'altro sono all'interno di Radio Onda d'Urto dai tempi della fondazione, quindi ho sempre pensato alla radio come uno strumento essenziale, quindi grazie davvero per avermi contattato. Ma la mia esperienza, innanzitutto partendo dalla prima domanda, la mia esperienza quando ormai Brexit si è compiuta, direi che ancora non ho ancora, diciamo, avuto il potuto gioire del brivido dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Lo dico naturalmente con ironia, perché personalmente ho visto questa cosa come questo evento come un evento assolutamente negativo e di cui probabilmente se ne pentiranno e ce ne pentiremo anche noi, anche chi non ha come dire, chi non era d'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Devo dire che a livello personale, appunto, un po' per il Covid che mi ha praticamente da quasi un anno mi ha trattenuto in Italia per questioni personali, diciamo, quindi se prima facevo pendolare quasi settimanalmente, quest'anno ho passato gran parte del mio tempo a Brescia, dove diciamo io sono residente a Londra, però poi la famiglia è a Brescia, quindi passo gran parte del mio tempo qui, quindi non ho avuto ancora avuto esperienza di cosa dell'impatto di Brexit sulla mia situazione. Devo dire che io sono in Inghilterra, sono residente da 15 anni, circa 15-16 anni. Ho fatto tre anni fa circa, ho fatto la richiesta di prima non ci avevo mai pensato, perché pensavo non ce ne fosse bisogno. 3 anni fa invece, quando ho visto che la situazione stava diventando seria e che non c'era la possibilità che il governo inglese facesse marcia indietro su Brexit, ho fatto la domanda per il permesso di soggiorno a tempo indeterminato,
che è l'EUSS per intenderci, questo che è il programma di settlement scheme, giusto?
Che all'epoca non era non aveva questa denominazione, e fino a 2 anni fa circa, adesso non ricordo esattamente, però direi verso la fine del 2018, il governo inglese, all'epoca diretto da Theresa May, aveva deciso di semplificare la domanda per i residenti dell'Unione Europea nel Regno Unito. Prima era una domanda lunghissima, era una form, come si dice in inglese, di circa 80 pagine da riempire minuziosamente, complicatissima, in cui si chiedeva una serie di prove sulla residenza, eccetera, eccetera. Intorno al 2018, verso la fine del 2018, per cercare anche di rendere i negoziati tra Unione Europea e Regno Unito un pochino più semplici, la May aveva deciso di semplificare questa domanda. Un po' avevo intuito che avrebbero fatto una cosa del genere, per cui ho aspettato che la semplificassero, l'ho fatta, e in effetti è stata una cosa molto, molto rapida. In un paio di ore, ho fatto tutto sul cellulare, in un paio di ore ho ricevuto la risposta positiva da parte del Ministero degli Interni. Adesso c'è questo nuovo schema per regolarizzare quelli che non si erano regolarizzati prima, perché di fatto adesso i cittadini dell'Unione Europea si devono regolarizzare. Io non ho questa preoccupazione, quindi su di me l'impatto è su gente come me, persone come me che si erano mosse per tempo, che pure nel frattempo avevano fatto la richiesta di cittadinanza britannica, o persone che comunque più o meno hanno seguito cosa sta accadendo, cosa è successo, i vari processi, non dovrebbero avere problemi. Altre persone che magari non sono a conoscenza del fatto che si devono regolarizzare, dopo la scadenza di giugno può essere che insomma diventino undocumented migrants, come si dice in inglese.
Quindi quando parli della scadenza, di quest'anno 30 giugno, che dopodiché non ci sarà più la possibilità di regolarizzare la propria posizione per chi è dell'Unione Europea?
Teoricamente no, chiaramente dopo la scadenza di giugno non dovrebbe esserci più possibilità, e a quel punto i cittadini europei dell'Unione Europea verranno considerati come qualsiasi altro cittadino di un paese terzo. Mm-hmm. E quindi, se trovati senza permesso di soggiorno, espulsi. Questo in linea teorica, a meno che ovviamente nel frattempo Unione Europea e Regno Unito non decidano di avviare degli accordi reciproci, dato che anche il Regno Unito ha parecchi cittadini inglesi, britannici, residenti in Europa, e quindi a meno che appunto non cerchino di agevolare la vita dei cittadini europei nel Regno Unito, e viceversa quella dei cittadini britannici nell'Unione Europea. Al momento non mi sembra ci siano questi segnali, anzi mi viene da dire la ministra degli interni, Priti Patel, ha più volte detto in questi anni: finalmente i cittadini dell'Unione Europea verranno trattati come qualsiasi altro cittadino di altri paesi, verranno considerati non per il paese di provenienza, e quindi agevolati, privilegiati per il paese di provenienza, ma per le competenze che porteranno alla nostra economia. Questa è un po' la retorica di questi ultimi mesi, direi di quest'ultimo anno. Se terranno fede a questa retorica, naturalmente non ci saranno agevolazioni dopo la scadenza di fine giugno.
Ecco, questa retorica secondo te quanto rappresenta veramente una rottura e quanto può essere considerato anche uno specchio su un andamento che c'era già sotto il governo, i precedenti governi conservatori, liberaldemocratici? Si parla spesso in Inghilterra del cosiddetto hostile environment, l'ambiente ostile introdotto dalla Theresa May quando era ministra degli interni nel 2010-2011. Quindi quanto secondo te in realtà è uno sviluppo quasi organico di una politica sull'immigrazione già in atto da tempo?
È assolutamente coerente con quanto i governi inglesi stanno facendo da alcuni anni, e a me viene da dire, a questo proposito io sto lavorando appunto sulle politiche antimigratorie nell'Unione Europea, incluso il Regno Unito, perché mi riferisco al periodo comunque precedente Brexit, precedente insomma gli ultimi, il 31 dicembre 2020, e sto facendo delle interviste, e uno dei temi che voglio trattare appunto questo ambiente ostile, come è stato denominato.
Ci puoi spiegare un po' in che cosa consiste sostanzialmente?
Esatto, e appunto adesso ci arrivo, e ho fatto delle interviste a dei formatori chiave, dei testimoni, persone che lavorano nelle associazioni, attivisti e via discorrendo, e chiedevo appunto: ma quando nasce questo ambiente ostile? Adesso dico, nasce davvero con la May? E alcuni mi dicono no, in realtà comincia a nascere, a prendere forma nel 2004. L'ambiente ostile, quindi con il governo a guida Tony Blair. L'ambiente ostile è una serie di, consta di una serie di politiche che mirano a creare appunto una situazione di invivibilità, diciamo così, per i migranti. Significa in sostanza, chiedere ai proprietari di case, prima di affittare un appartamento o una stanza a una persona straniera, il permesso di soggiorno, verificare che questa persona abbia un permesso di soggiorno, chiedere al datore di lavoro di, prima di assumere una persona, in un'università piuttosto che in un bar, verificare che questa persona abbia il permesso di lavoro. Poi ci sono molti altri esempi, appunto nel 2004 la May era appunto, che poi è diventata prima ministra, tra l'altro all'epoca era ministra degli interni, aveva escogitato questa politica dei furgoni con dei post in cui dicevano se sei senza documenti torna, cose del tipo torna dal paese di provenienza, tutta una serie di mosse, di azioni che cercavano ovviamente di creare un ambiente ostile, ma di mettere anche uno stato d'animo di ansia nei confronti creare una serie di confini a tutti i livelli della società, per cui il migrante, la persona senza documenti alla fine avrebbe ceduto e sarebbe tornata nel paese di provenienza. Questa politica ha avuto effetti nefasti, di fatto è stata molto inefficace, se non quella di attaccare i migranti provenienti dai paesi afro-caraibici dopoguerra. Adesso è una storia piuttosto lunga e complessa.
Ecco, infatti, la storia Windrush, che magari Windrush, affrontiamo
esattamente
un'altra volta. Sì.
Per cui persone che erano in Inghilterra dal dalla fine della seconda dopoguerra o dagli anni 50, che erano state invitate da governi inglesi, perché all'epoca c'era una enorme carenza di manodopera, che però non si erano mai di fatto regolarizzate, perché ormai vivevano lì da decenni, avevano messo in piedi famiglie, i figli andavano a scuola, eccetera eccetera, nel frattempo magari erano diventati anche cittadini britannici, e improvvisamente scoprono, appunto, come conseguenza di questo ambiente ostile, per cui gli veniva chiesto un documento di residenza se cercavano lavoro o se andavano al locale ambulatorio piuttosto che in altri posti. Migliaia di persone scoprono di essere senza documenti, e quindi essere nel Regno Unito irregolarmente, e in questo modo che viene che emerge la politica dell'ambiente ostile come una politica nefasta, che in parte è stata ritrattata, almeno per quanto riguarda appunto la cosiddetta Windrush Generation. Ne avete parlato, quindi Windrush era il nome della prima nave che portava, che importava, potremmo anche dire, manodopera dai paesi afrocaraibici nel Regno Unito nell'immediato dopoguerra, e Windrush Empire, esattamente, e appunto la politica ostile emerge quando migliaia di afrocaraibici scoprono di essere migranti irregolari, che non possono stare nel Regno Unito, e quindi vengono minacciati di essere espulsi o come si dice appunto in inglese, anche deportati. Viene usata questa, lo sai meglio di me ovviamente, ma viene usata questa parola che ha un suono appunto molto tragico, e niente, questo è un po' l'ambiente ostile, creare una serie di barriere, di confini, e rendere la vita sostanzialmente invivibile per i migranti.
Ecco, no, grazie mille per questa spiegazione, che comunque è anche una situazione complessa, e appunto siccome la scadenza è a giugno, è anche in via di sviluppo. Quello, c'è magari un'ultima battuta, chiaramente tu hai indicato anche il sottostratto razzista e coloniale di questo mosso, questa politica della May, eccetera eccetera, però di fatto con l'uscita del Regno Unito anche per esempio gli italiani che vanno, no, migliaia che vanno a passare del tempo a Londra, di fatto si trovano anche loro ad affrontare il cosiddetto ambiente ostile, ossia almeno in senso burocratico ufficiale. Ma secondo te, visto che tu conosci molto bene Londra, che effetto avrà su questo punto, questo fatto di Londra come una specie di Mecca per giovani, tantissimi europei, italiani, spagnoli, greci, che hanno avuto anche un ruolo molto importante sul movimento politico-sociale negli anni 90, anni 2000, hanno un po' rinnovato un po' i discorsi del movimento, però ci sono tantissimi che vanno appunto e ci passano dei mesi e prendono dei lavori tipo nel settore del ristoro, nel settore dei servizi. Secondo te, ho qualche battuta finale, che scenario prevedi rispetto a questo tradizionale legame tra i giovani europei, ma anche non giovani, con la città di Londra?
Ma allora, io posso dire, sulla base di quello che è accaduto dal 2016, c'è stato un calo importante della migrazione europea nel Regno Unito, e secondo me questo calo continuerà. Secondo me appunto Londra è stata un po' una capitale, forse la capitale di questi anni, tra gli anni 90 e diciamo il 2000, intorno al 2010, forse anche più avanti. Io credo che questa situazione cambierà, perché appunto perché la circolazione verrà significativamente ridotta, perché un conto è prendere un aereo senza dover, mostrando semplicemente la carta d'identità o passaporto al momento in cui si entra nel territorio del Regno Unito, un conto è dover chiedere non so, un visa di 3 mesi piuttosto che di 6 mesi per lavoro, per studio, per turismo e quant'altro. In più bisogna dire che in questi anni ci sono stati anche tanti studenti dell'Unione Europea che andavano a fare l'università perché potevano ricevere in quanto europei finanziamenti dal governo inglese che poi avrebbero restituito nel corso degli anni. Ovviamente questa cosa sparirà. Poi per cui secondo me a me viene da dire insomma c'è tanta mobilità anche insomma nello stabilire quali sono le capitali, i luoghi di maggiore attrazione, di maggiore interesse, e secondo me Londra un po' perderà questa caratteristica. E in più mi viene da dire, appunto riferendomi a quell'ambiente ostile di cui parlavamo, che non è da escludere che già qualche anno fa lo si diceva, alcune associazioni lo dicevano, guardate che se non si regolarizzano automaticamente tutte le persone che vivono qua, che sono arrivate in questi anni all'Unione Europea, rischiamo di trovarci con alcune migliaia di migranti senza permesso di soggiorno, che sono persone che magari appunto vivono lì da tanti anni e quindi pensano ormai di avere acquisito un diritto e che in realtà finché non hanno questa carta non gli viene riconosciuto. Persone che non hanno gli strumenti anche per fare quel tipo di, o per chiedere quel tipo di permesso di soggiorno, persone che vivono ai margini o per una questione di età o per questioni sociali. Quindi quella Windrush Generation che caratterizzava appunto le persone escluse senza documenti, non escluse, senza documenti e che provenivano dai paesi afrocaraibici, adesso probabilmente riguarderà i cittadini europei, ovviamente quelli italiani che vivono nel Regno Unito, che credono di avere acquisito un diritto, non faranno domanda per avere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato o comunque per avere un permesso di soggiorno, e quindi dalla fine di giugno saranno migranti senza documenti, chiamiamoli come adesso usando il termine spregiativo, clandestini, però è anche importante usare, se vogliamo, anche questo termine per dire come persone che sono sempre ritenute comunque di poter godere di certi diritti, improvvisamente vedono questa posizione completamente stravolta, pur appartenendo a un paese del nord del mondo, un paese dell'Unione Europea, uno dei paesi maggiormente industrializzati a livello mondiale.
Ecco, allora so che tu tra un po' devi cominciare a insegnare, quindi ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento prezioso. Prima di lasciarti andare ti volevo, di solito io mando un brano musicale di musica britannica, almeno quello rimane sempre in grande forma, e quindi volevo appunto chiedere a te se tu c'avevi un brano che volevi mandare, se lo volevi volevi presentare, e ci salutiamo alla prossima volta, quindi a te.
Ma io allora ho una grande passione per PJ Harvey, che tra l'altro ho avuto modo di vedere nel 2016 alla Brixton Academy, adesso si chiama O2, che è una sala concerti nel quartiere sud di Londra di Brixton, che aveva insomma fatto un concerto strepitoso, senza mezzi termini, una delle grandi musiciste e uno dei grandi, e a livello ovviamente per quanto riguarda la musica del Regno Unito, ma non solo.
Ecco.
E io proporrei Let England Shake, anche per rimanere in quel stato d'animo, no?
Ecco.
Ascoltiamo questo paese, altrimenti insomma.
Lasciamo che l'Inghilterra si agiti, sarebbe più o meno.
Cosa?
Lasciamo che l'Inghilterra si agiti anche da solo, cioè avrebbe anche questo senso come titolo.
Esatto, sì. Ecco, però anche immagino come un invito, no? A scuoterla, a agitarsi,
sì.
Come dire.
Sì, giustissimo.
Per cui ecco, propongo questo, un album del 2011, uno dei più belli che ha fatto, la sua discografia tra l'altro abbastanza parca, nel senso che lei non ha, è dai primi anni del 90, primi anni 90 che è sulla scena, ha cambiato, si è molto evoluta e molto cambiata nel corso di questi 30 anni, però ha prodotto 9-10 album, adesso una cosa del genere, quindi molto, molto pochi, ma tutti molto belli, e questo è sicuramente grandi melodie, grandi canzoni e una bellissima voce veramente potente.
Ecco, grazie mille Nicola, ti saluto, ci salutiamo, ci risenteremo spero presto e buona fortuna con
senz'altro.
Ok, grazie
mille. Grazie mille anche a voi, una
ciao.
Buona giornata, un abbraccio.
Ciao. Eccoci qua di nuovo, ecco, quella era PJ Harvey, Let England Shake. Ringrazio ancora Nicola Montagna che è venuto a raccontare un po' dal suo punto di vista sia la situazione a Londra sia la questione dell'immigrazione e come sta cambiando già di fatto dal primo gennaio. Io vi volevo un po' aggiungere prima che ci lasciamo un paio di riflessione su, appunto, su quello che sta succedendo. Quindi in queste prossime settimane vorrei anche riportarvi una serie di fatti che pian piano stanno uscendo fuori, magari non sono in primo piano perché appunto c'è la questione Covid, però vorrei anche portarvi anche qualche suggerimento di riflessione per chi anche che ha conoscenze dell'inglese, che vorrebbe anche sapere di qualcosa di più, perché Brexit comunque non è facile fare un'unica narrazione di quello che è avvenuto, è un processo molto molto complesso che ha varie sfaccettature e vorrei appunto ogni tanto darvi anche qualche nome, qualche voce critico che secondo me è utile per fare una riflessione più complessa della situazione. Ecco, una voce che secondo me è molto interessante in questo periodo è uno storico che si chiama David Edgerton, E-D-G-E-R-T-O-N, che ha un suo blog dove puoi anche andare a recuperare tutti i suoi interventi alla radio, anche sui giornali. Lui ogni tanto scrive anche sul Guardian ed è autore di un libro molto interessante che si chiama The Rise and Fall of the British Nation, l'ascesa, il declino della nazione britannica. E lui è, questo libro anche è interessante perché un po' mette in questione tutti i luoghi comuni, anche, diciamo, anche le critiche facili su quello che ha rappresentato il Regno Unito negli ultimi 60-70 anni, anche che cosa vuol dire il Brexit. Sostanzialmente uno delle sue critiche, o almeno una delle sue riflessioni, è che secondo lui Brexit è una crisi necessaria. In che senso? Cioè, è uscito infatti il suo ultimo pezzo sul Guardian, che almeno Brexit offre una specie di fallo delle illusioni nazionali, specialmente delle elite inglesi. Quindi della nazione dell'Inghilterra. E vi riporto anche una breve citazione che un po' dà un resoconto di questa sua posizione. Dice, e questo è un articolo già uscito un anno fa, che poi viene ripreso in quest'ultimo suo pezzo che è uscito sul Guardian il primo gennaio, che dice Edgerton: Brexit è una crisi necessaria, nel senso che offre un audit, una ispezione delle realtà britanniche, insomma è una specie di controllo della realtà, è un reality check, come si dice in inglese, nel senso che mette in chiara evidenza la natura dell'economia, le nuove relazioni del capitalismo alla politica e la debolezza dello Stato britannico. E mette in luce con straordinaria chiarezza la, come dice lui, l'illusa comprensione politica da parte dei sostenitori di Brexit sul posto del Regno Unito nel mondo. Quindi l'idea, è infatti il suo libro che è uscito nel 2018, mette in questione molte di queste metodologie, questi miti fondativi della nazione britannica che lui... cioè, in primis 1940 l'idea con la ritirata di Dunkirk, il Regno Unito è riuscito a combattere, continuare a combattere da solo questo paese piccolino che riusciva a nonostante tutto a resistere all'attacco nazista, che in realtà è il mito fondativo anche di Brexit. Lui ci mette in guardia
di pensare che in realtà un ritorno all'idea del Regno Unito, la Gran Bretagna come un impero. Lui in realtà, secondo lui, è più un progetto nazionalista, in cui il 1940, il Dunkirk, il mito di Dunkirk, è alla base del progetto di Brexit. E lui sottolinea che in realtà questa idea falsa del ruolo unico, eccezionale del Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale, in realtà senza chiaramente l'aiuto degli alleati, sottolinea il fatto che durante il cosiddetto battaglia della Gran Bretagna gli aerei che andavano a sparare sui aerei tedeschi erano più polacchi canadesi che riuscivano ad abbattere gli aerei che i coraggiosi britannici, e che comunque la Gran Bretagna è riuscita a sopravvivere grazie anche all'imputazione dall'America Latina, che sono riuscite comunque ad arrivare durante gli anni della guerra. Ecco, questo poi, come ho detto, viene visto come uno dei miti che è stato ripacchettato nella politica di destra di Brexit, nel Partito Conservatore in particolare, e da figure come Nigel Farage. Però dice anche che in realtà l'Unione Europea è stata anche la colla che ha tenuto insieme il Regno Unito, e venendo meno l'Unione Europea è molto probabile che viene nei prossimi anni, a meno viene messa a repentaglio proprio l'esistenza dell'Unione. È un argomento che abbiamo trattato anche in precedenza, anche appunto su quello che è successo anche con la pandemia Covid. Quindi, per finire, guardiamo a uno degli aspetti che non è stato molto preso in considerazione dalla retorica, dall'ideologia Brexit negli ultimi 4 anni, e quello è il rapporto tra la Gran Bretagna, in primis Inghilterra, e l'Irlanda. Allora, cosa è successo dal primo gennaio? Sono successe una serie di cose che infatti sono venute a galla negli ultimi giorni. Esiste di fatto un confine adesso tra l'Irlanda del Nord e l'isola di Bretagna, perché è stato firmato il protocollo dell'Irlanda del Nord per evitare che tornasse il cosiddetto confine duro, hard border, il confine fisico tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, per non mettere a rischio gli accordi di Venerdì Santo, gli accordi di pace del 98 tra il governo britannico e gli attori nell'Irlanda del Nord, e non mettere a rischio anche l'economia, nel senso che negli ultimi 20 anni con una mancanza di un vero proprio confine, un'economia transfrontaliera è cresciuto, e anche il fatto che le nuove generazioni che sono cresciuti con questo nuovo mancanza di un confine non hanno più questo legame fortissimo con l'idea dell'Unione, cioè ha più senso stare nell'Unione Europea. Infatti nel referendum la maggioranza del nord irlandese hanno votato per restare nel Regno Unito. Allora, cosa è successo? Innanzitutto ci sono stati molti ritardi per il fatto l'importazione di prodotti alimentari che arrivano dalla Scozia e dall'Inghilterra, e che vanno ai porti di Belfast e Larne, proprio perché ci sono adesso, per via del protocollo dell'Irlanda del Nord, ci sono dei controlli sulla carne, sulle uova, su altri prodotti, proprio per far sì che non entrano prodotti nel mercato unico, che possono anche essere contro le norme trasporti sanitari, eccetera, eccetera. E quindi ci sono stati grossi ritardi di supermercati con carenze di, per esempio, visto che molto spesso i camion partono con diverse cose, basta avere un tot di uova nel tir, e che poi mette magari ritarda l'arrivo di quel camion. Quindi per esempio è successo che mancavano le carote in una parte dell'Irlanda del Nord per un periodo di tempo. E c'è stato anche, per via, come si è anche detto, parlato in questi giorni, il problema del vaccino, il fatto che in Europa c'è stato un ritardo, mentre in Inghilterra, anche giocando anche su queste idee del nazionalismo, no, del vaccino, noi siamo stati più bravi, siamo più veloci. C'è stato, settimana scorsa, c'è stato addirittura un momento in cui ha creato delle tensioni, quando l'Unione Europea ha deciso di sospendere l'articolo 16, cioè grazie all'articolo, evocando l'articolo 16, poteva sospendere una parte del protocollo per fare controlli su esportazione dall'Irlanda in Irlanda del Nord. Questo ha creato anche una serie di risposte anche molto rabbiose, sia da parte del governo britannico che dalla parte del governo irlandese. E quindi l'idea che stava introducendo dei controlli che non erano previsti da questo accordo molto delicato con tutti gli attori che sono nel gioco. E quindi subito i conservatori si sono lamentati, anche la DUP, il primo partito unionista lealista in Irlanda del Nord, si sono subito lamentati dicendo che no, bisogna rivedere il protocollo, non è sostenibile, così non può funzionare. Infatti il giorno dopo l'Unione Europea ha ritirato questo aspetto, questa introduzione di controlli. Allo stesso tempo ci sono state delle minacce verso i doganieri europei che adesso lavorano ai porti di Lann e Belfast, e anche agli ufficiali delle due amministrazioni, e al punto che ieri hanno deciso di ritirare tutto il personale doganale da questi due porti. Hanno deciso anche di sospendere i controlli su alcuni prodotti alimentari. E pare, e questo è secondo l'Independent, che queste minacce vengono da ex paramilitari lealisti. Quindi, tutto sommato, è una situazione in un giro di un mese che, vediamo, è piuttosto... Comunque, diciamo, ci sono tensioni, e c'è chi spinge per... già cambiare tutta la situazione, già cambiare il protocollo, l'accordo, che era per molti versi uno dei punti problematici nelle negoziazioni di questi ultimi mesi. E c'è da un'altra parte delle preoccupazioni che si possono anche andare in una direzione pericolosa, con un ritorno di minacce, di violenze da parte di, in questo caso, da parte dei lealisti, dei paramilitari. Quindi, tornando appunto a questa idea dell'Unione Europea, in qualche modo, per quanto riguarda l'Unione, no? Per molti anni è stata una specie di colla, secondo David Edgerton, è che tu stacchi la colla, i pezzi cominciano a rompersi. E infatti adesso c'è anche la questione di un possibile secondo referendum in Scozia. Guarda caso, oggi sui giornali è uscito un rapporto, è stato pubblicato un rapporto che dice con l'indipendenza della Scozia l'impatto sull'economia scozzese sarà tre volte peggio di Brexit. Quindi c'è anche tutta una pressione da parte di chi non vuole neanche offrire un secondo referendum, un tentativo anche di delegittimare questo possibile avvenimento. Ecco, vi ricordo il numero di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, e per chi vuole intervenire anche a raccontare le loro esperienze rispetto a Brexit in questi ultimi anni, riflessioni su quello che sta succedendo, magari che c'ha parenti o magari ci ha provato a sistemare la situazione lì, che è ovvio che con Covid Brexit è tutto un altro, diciamo, animale politico in questo periodo, però vi ricordo che ogni mercoledì continueremo a affrontare questa questione e insieme cercheremo di venire a capo e a capire questo rebus che è il Brexit. Con questo vi saluto e vi mando un po' di musichetta. Grazie mille, arrivederci.